Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia. I muri che ci dividono possono essere superati solamente se siamo pronti ad ascoltarci e imparare gli uni dagli altri. Abbiamo bisogno di comporre le differenze attraverso forme di dialogo che ci permettano di crescere nella comprensione e nel rispetto. La cultura dell'incontro richiede che siamo disposti non soltanto a dare, ma anche a ricevere dagli altri. Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Forme di dialogo, queste parole il Papa Francesco le ha scritte nel suo messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che quest'anno si celebrerà il 1 giugno. Il messaggio era stato pubblicato nel gennaio scorso e dunque i giochi dell'armonia di oggi prendono il via proprio da qui, dalla necessità del dialogo. Dialogo, etimologia facile, discorso che passa attraverso, da dia, fra, e logos, appunto, parola, discorso, discorso fra due persone. Beh, occasione per eccellenza di dialogo per i cristiani è l'ambito ecumenico, e un importante incontro ecumenico si è svolto nelle scorse settimane a Roma durante un convegno dedicato a un santo venerato da entrambe le chiese sorelle, la ortodossa e la cattolica. Questo convegno si è svolto per iniziativa della ambasciatrice di Georgia presso la Santa Sede e ha visto tra i relatori un'importante personalità appunto della Chiesa ortodossa che ci ha fatto il grande onore di venirci a trovare.
Martedì 18 marzo,
sotto il patronato del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, la principessa Katevan Bagration de Mukrani, ambasciatrice di Georgia presso la Santa Sede, ha organizzato una conferenza internazionale sul tema «Solo l'amore può unire quelli che sono divisi», attualità del pensiero di San Massimo il Confessore. Hanno partecipato il cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, e sua eminenza Stepane Kalajdzishvili, arcivescovo di Zagheri e Lentechi in Georgia, che ha posto appunto un'ampia trattazione sulla vita di San Massimo e l'insegnamento di San Massimo il Confessore. Sua Eminenza Stepane è qui con noi, lo ringraziamo per l'onore che ci ha fatto. Saluto e ringrazio anticipatamente la dottoressa Irini Sanashvili e il professor Alessandro Bruni che ci aiuteranno nella traduzione di questa conversazione con Sua Eminenza Stepane. San Massimo il Confessore è un santo che visse tra il VI e VII secolo, di origine palestinese, legato alla Georgia perché morì appunto in Georgia e precisamente nella città di cui Sua Eminenza Stepane è arcivescovo, Zagheri. È un santo che ortodossi e cattolici venerano in comune. Che cosa significa, Eminenza, poter disporre di un santo comune?
A Palestina li celebra upro egaris erterti versia.
Per quanto riguarda le origini di San Massimo, alcune fonti parlano della Palestina. In realtà lui era di Costantinopoli, l'argomento è molto discusso. San Massimo è vissuto nel VII secolo. Era l'epoca quando tutte e due le chiese, se usiamo i termini attuali, veneravano la stessa verità, erano unite. Massimo era il santo che difendeva in quell'epoca quello che noi dobbiamo difendere oggi. Se oggi cercheremo di scoprire e studiare i suoi insegnamenti, anche questo potrà aiutarci molto.
Non a caso il tema della conferenza sviluppato da Sua Eminenza Stepane è stato proprio sull'attualità dell'insegnamento di Massimo il Confessore, che si concentra sul tema dell'amore. E allora oggi come possiamo al meglio condividere l'insegnamento di San Massimo e riattualizzarlo, cattolici e ortodossi, segno dell'ecumenismo evidentemente?
San Massimo non ha mai insegnato l'ecumenismo. Per lui l'unità consisteva nel venerare l'unica verità, la verità di Dio. Quindi, in questo senso, se possiamo usare questo termine, già allora insegnava ad essere uniti. Per entrambi i fratelli separati, ecumenismo significava venerare l'unica verità, la verità di Dio. Il suo insegnamento si basa sulla verità, la verità costruita sulla speranza, la speranza seguita dall'amore. Se noi parliamo dell'amore come componente principale, come ultima tappa di questo processo verso Dio, dobbiamo cominciare prima a creare come base la speranza. Un po' come se parlassimo di un palazzo di 10 piani, non possiamo cominciare a costruirlo dal 10° piano per poi scendere. Il percorso deve essere contrario.
Sua Eminenza ha spiegato che per San Massimo ci sono tante virtù che costituiscono l'amore. E quindi vorrei conferma questo, è un percorso in salita.
È vero, il processo è in salita. Il Signore ha dato ad ogni essere umano un dono, il dono di poter amare. Però bisogna indirizzare correttamente questo strumento, perché l'amore deve essere basato sulla verità e sulla conoscenza. La base di tutte le virtù deve essere la verità, da cui nascono la speranza, la conoscenza, la sapienza e infine l'amore. C'è anche un altro strumento di cui è dotato l'essere umano che è opposto all'amore. Sarebbe l'ira, l'odio. Anche qui bisogna saper utilizzare questo strumento. Di solito viene utilizzato contro l'amore, per una sorta di difesa. L'essere umano è dotato dell'amore, dell'odio e della volontà del desiderio, della volontà di indirizzare i primi due strumenti in modo corretto e di non utilizzare il secondo strumento, l'odio, per arrivare alla verità.
Ho colto in un passaggio della relazione di Sua Eminenza una sfumatura che ha accentuato un aspetto che raramente trovo nei commenti cattolici. Il passaggio è questo: quando noi uomini con modestia riconosciamo la limitatezza delle nostre possibilità e con timore e riverenza tentiamo di avvicinarci a Dio, Egli ci rivela se stesso proprio tramite l'amore. Questo accento del timore mi sembra un clima molto piuttosto diverso dal clima cattolico.
Secondo l'insegnamento di San Massimo, ci sono due forme di paura, due tipi di paura. Il primo tipo è la paura del castigo. In un certo senso questa paura del castigo possiamo considerarla positiva. Grazie a questo timore, a questa paura, l'essere umano evita di fare qualcosa per cui può essere castigato, si comporta bene. Nel frattempo impara ad utilizzare la pazienza. Imparando quest'arte della pazienza, se la possiamo chiamare così, l'essere umano giunge alla sapienza. È la capacità di individuare il cattivo, di distinguere il bene dal male. Ed è ciò che ci fa arrivare fino all'amore. Se qualcuno supera tutto questo e arriva all'ultimo gradino, la paura del castigo sparisce. Il secondo tipo di paura lo definirei puro. L'essere umano non deve essere privo di questa paura pura, perché tale paura, la reverenza, fa imparare il rispetto per il Signore. San Massimo insegna che l'amore ha questo potere di avvicinamento rapido a Dio. La paura pura è accettabile, ma potrebbe diventare offesa, e allora l'amore si trasforma in odio. È come un uomo a cavallo che tira le redini. Così l'uomo deve regolare il suo rapporto con l'amore, che deve essere sempre accompagnato dalla paura pura.
Io ringrazio infinitamente Sua Eminenza Stepane Kalaigishvili, arcivescovo di Zagheri e Lenteki, che ha svolto il 18 marzo scorso una lezione, ha partecipato a un convegno internazionale sulla figura di San Massimo il Confessore, per la sua cortesia di essere venuto a trovarci e a rilasciarci questa intervista. Ringrazio parimenti la dottoressa Irina Sanashvili e il professor Alessandro Bruni che ci hanno aiutato per la traduzione. Vi auguro buon ritorno, auguro a Sua Eminenza buon ritorno nel suo paese e con l'augurio di continuare nello studio di San Massimo, dell'insegnamento di San Massimo sulla strada della fede comune, della ricerca comune della verità.
Grazie.
Mille grazie a voi tutti e a questa redazione che mi ha dato la possibilità attraverso i suoi microfoni di esprimere e far conoscere una parte dell'insegnamento di questo grande padre della Chiesa.
Grazie.
Dialogo. I giochi dell'armonia di oggi giocano sulla parola dialogo. Nel messaggio per la prossima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, Francesco ha scritto: «I muri che ci dividono possono essere superati solo se siamo pronti ad ascoltarci e a imparare gli uni dagli altri. Abbiamo bisogno di comporre le differenze attraverso forme di dialogo che ci permettano di crescere nella comprensione e nel rispetto». Per dialogare è necessario capirsi, per dialogare con l'arcivescovo Stepane, per esempio, ho avuto bisogno di interpreti, di eccellenti interpreti, e ancora li ringrazio. Alla traduzione, al miracolo della traduzione, è dedicato il libro che vorrei segnalarvi ora, attraverso una intervista con il suo autore, edito da Donzelli. Stiamo per parlare di Il senso del suono, traduzione poetica e ritmo, di Fabio Scotto. In pratica, dove e come la traduzione incontra, per necessità o per virtù, la poesia, dove e come sconfina nella poesia. Ho in linea il professor Scotto, Fabio Scotto, che insegna letteratura francese all'Università di Bergamo. Traduzione. Allora, parliamo di traduzione. Possiamo accettare che esista in materia un dibattito tutt'oggi, nonostante i tanti studi che sono stati fatti da più parti in questa delicata materia? È possibile accettare che ci sia ancora un dibattito sulla traduzione tra i fautori dell'inequivocabilità, della possibilità che una traduzione sia inequivocabile, certa sul piano letterale, e i fautori invece dell'aspetto assolutamente contrario, vale a dire che ogni traduzione necessariamente ci fa sconfinare in mille possibili campi tra loro alternativi e complementari?
Il dibattito è sempre benefico e infinito su qualunque disciplina, la traduzione non fa eccezione. Questo ci riconduce alla storia della teoria della traduzione, che ha visto fin dalle origini, già da Cicerone, arrivando fino alla fine del Settecento, il prevalere nettamente di una posizione semanticista, quindi si traduceva probabilmente il senso, è quella nozione che andava sotto il nome di belle infedeli. La traduzione doveva essere bella, cioè sembrare scritta nella lingua d'arrivo, perdere ogni traccia dell'originale che la rendesse anomala e essere adattata a un sistema ricevente. C'era un etnocentrismo di fondo, cioè l'idea che la lingua traducente fosse culturalmente superiore alla lingua che traduceva e quindi anche alla cultura.
Quindi un atteggiamento di supponenza, diciamo, di sufficienza.
Certo, questo, no? È finito col romanticismo tedesco, quando i romantici tedeschi hanno scoperto che l'altro era un valore, e allora da Goethe per primo, a Schlegel, a Novalis, hanno iniziato a parlare della traduzione come di un problema poetico e della traduzione come un atto poetico, e allora si è andati verso l'originale, cioè si è invertito il termine, si è andati dalla lingua di arrivo verso la lingua di partenza, accettando anche se partenza e arriva sono dei termini forse non tanto belli, fanno pensare più a una gara, no? Però lo faccio
a un viaggio, semmai a un viaggio, ci fanno pensare a un viaggio, a un cammino, ecco, sia un percorso.
E quindi andare verso l'originale significa anche
rispettarne
mut- mut- mutare se stessi, accettare di esserne poi modificati, assumere dei colori. Questa è una necessità che in particolare diventa ineludibile per il testo poetico, il cui senso spesso non è di per sé granché, quel che conta è soprattutto il come le cose sono dette.
Senso e suono sostanzialmente, no? Sì. Poi la dialettica è tra senso e suono, se privilegiare il senso, quindi il che cosa è stato detto, l'intenzione originaria, o piuttosto restituire il clima, no? Il rispetto della musicalità, appunto, di come il contenuto suona al destinatario.
Io in questo libro appunto ho cercato, con questa metafora del senso del suono, di dare una dimensione appunto anche spaziale, come una direzione verso la quale il testo tende e che traccia un percorso, in qualche modo un percorso che passa anche per l'oralità della scrittura e che modifica sia chi traduce sia chi è tradotto, perché come ogni relazione, ogni processo, alla fine dello stesso non si è più gli stessi.
Ecco, interessante. La traduzione finisce per tradurre, suo malgrado, anche qualcosa del traduttore, anche un'intenzione nascosta del traduttore.
Certo, direi che è una buona psicanalisi del traduttore. C'era un teorico russo che era stato poi esiliato in Francia, Effie Metkind, che diceva appunto, dando delle era primo che aveva classificato i tipi di traduzione per rendere riconoscibili, traduzione adattamento, traduzione interpretazione, e aveva detto che nella traduzione tutto conta, conta se hai litigato con la moglie la sera prima, conta se sei di buon umore o no, questo ti farà scegliere certe parole o altre, quindi la soggettività del soggetto, dell'essere umano che traduce e che ha quella caratteristica, ma che poi vive, condivide, gioisce.
È impossibile.
È fondamentale.
È impossibile dimenticarla.
Faceva l'esempio di una traduzione di una poesia di Pasternak affidata a un traduttore giovane e a un traduttore vecchio, e il tema della poesia era la vecchiaia. Diceva che a parità di mezzi linguistici era meglio tradotta dal traduttore vecchio, non perché sapeva di più o di meno la lingua, perché sapeva cos'era la vecchiaia.
Una curiosità, professore. Secondo lei è possibile, e in alcuni casi è pretendibile, diciamo così, una traduzione univoca di un testo?
Per univoco cosa intende? Perché che vada bene, che sia definitiva?
Esatto, sì, definitiva, ecco, dunque, certa, e quindi che nel caso la risposta sia positiva, che siano inutili diverse successive traduzioni letterali di uno stesso testo. Le traduzioni letterali, detto altrimenti, sono tra loro assolutamente interscambiabili, sostituibili e dunque inutili le une alle altre?
Dunque, lei solleva due problemi che sono fondamentali in questa materia. Il primo è cosa sia una traduzione letterale. Bisogna intendersi, perché per letterale per secoli si è inteso la traduzione parola per parola, che era quella che spesso i traduttori dei testi sacri, ritenendo che fosse parola di Dio e quindi non ci si potesse discostare né dall'ordine, né dalla sintassi, né dalla quantità di questo testo originario, traducevano in questo modo un po' papagallesco, col risultato che poi la traduzione era illeggibile o era brutta esteticamente, anche semanticamente. Non è nel dibattito contemporaneo la traduzione letterale più questo, è diventata, il problema è quello della lettera. Tradurre alla lettera significa non tradurre alla lettera, ma tradurre il lavoro che fa la lettera all'interno del significante, vale a dire le serie prosodiche, le ripetizioni allitterative, quindi il metro non è più l'unico criterio per stabilire il ritmo come è stato nella ritmo tradizionale, ma il metro, ma il ritmo diventa appunto l'organizzazione del movimento della parola nel linguaggio, che è come un DNA che uno scrittore, anche inconsciamente, usando la lingua, produce in queste serie di consonanti e di vocali che sono poi il suo unico modo di usare la parola e la lingua. Quindi in questa accezione le traduzioni oggi nel dibattito attuale, non considerandosi più la traduzione un meccanismo sintotico per cui a un elemento A corrisponde un identico elemento B, perché comunque l'identicità, vista la diversità delle lingue, non è data. Albero non è esattamente identico in spagnolo e in francese, perché gli alberi francesi non sono identici agli alberi spagnoli, ci direbbero Benedetto Croce, Ortega e Gasset, solo che ce l'avevano detto all'inizio del Novecento. per l'obiezione pregiudiziale, per dire che quindi la traduzione era impossibile, sarebbe stata sempre deludente. Invece tutta la teoria moderna si costruisce contro questa obiezione idealistica pregiudiziale, dicendo che tradurre è possibile a certe condizioni, e quindi cercando delle equivalenze che consentono la libertà espressiva del traduttore, che sono legate al movimento del linguaggio, quello che dice Friedmar Appel, che è un grande studioso che ha scritto un libro appunto che si chiama Il movimento del linguaggio tedesco, il quale ci dice che le traduzioni sono deperibili perché cambia lo statuto della lingua, per cui i lettori di 30 anni fa non parlano lo stesso italiano, se ci rivolgiamo al pubblico italiano che parlavano 30 anni fa.
Oggi. Ma fermandoci al tempo presente, due traduzioni letterali hanno senso?
No, ma vede, il paradosso è che due traduzioni che ambissero a essere letterali oggi sarebbero diverse.
Sarebbero comunque diverse, perché?
Sono diverse perché c'è di mezzo la scelta delle parole che fa il soggetto, che è il traduttore, cioè la traduzione non è un problema oggettivo. Quando hanno cercato di fare le macchine per tradurre negli anni 60, hanno miseramente fallito, può tradurre le indicazioni per un aspiratore, ma non può tradurre la recherche di Proust.
Professor Scotto, oggi la traduzione nell'era della globalizzazione, quanto mai necessaria, no? Nel confronto inevitabile, sempre più spinto e spregiudicato tra popoli e culture diverse.
Sì.
Questa tendenza all'omologazione, la traduzione sembrerebbe il paladino della diversità, della singolarità, dell'unicità, della particolarità. È per questo, a suo parere, che il dibattito sulla traduzione nella contemporaneità è quanto mai urgente?
Sì, è un dibattito molto vivo, è un ambito della cultura fra i più vivaci oggi. Io mi dico anche ai miei studenti che attraverso la traduzione si può conoscere tutto, perché si studia la linguistica, la filosofia, l'estetica, la grammatica.
E si fa della psicoanalisi, appunto.
Certo, e anche la sociologia, l'antropologia,
sì.
Perché comunque sono soggetti traducenti e tradotti che si incontrano, si scontrano nella distanza fra le lingue. È importante, la traduzione ha un ruolo sociale fondamentale, che è poi quello che l'ha portata a superare queste obiezioni pregiudiziali, perché è una necessità, per il semplice fatto che non abbiamo nel nostro tempo finito della nostra vita terrena il tempo di studiarci tutte le lingue del mondo e per leggere tutto in originale. Allora si crea il problema della dominanza di certe lingue, di certe culture sulle altre, che poi determinano i flussi delle traduzioni.
Tutto questo ne il senso, questo è altro, ecco, questi sono alcuni degli spunti che si possono ritrovare nel libro Il senso del suono, traduzione poetica e ritmo, di Fabio Scotto, professore associato di letteratura francese all'Università di Bergamo. Grazie, professor Scotto.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Cari amici, i giochi dell'armonia di oggi si concludono qui. Oggi abbiamo giocato sulla parola dialogo e abbiamo fatto anche importantissimi dialoghi. E in occasione della festa della conversione di San Paolo, lo scorso 25 gennaio, proprio a proposito di dialogo e di dialogo ecumenico, Papa Francesco ha fatto riferimento ai futuri Papi Santi e con queste sue parole, dedicate proprio all'importanza del dialogo e al ricordo di Papa Giovanni XXIII, di Papa Giovanni Paolo II, cui ha aggiunto anche un pensiero, un riferimento a Papa Paolo VI, io vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi spazi dei Giochi dell'Armonia, augurandovi anche un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia.
Mi piace pensare in questo momento all'opera del Beato Giovanni XXIII e del Beato Giovanni Paolo II. Entrambi maturarono lungo il proprio percorso di vita la consapevolezza di quanto fosse urgente la causa dell'unità, e una volta eletti a vescovi di Roma hanno guidato con decisione l'intero gregge cattolico sulle strade del cammino ecumenico. Papa Giovanni, aprendo vie nuove e prima quasi impensate. Papa Giovanni Paolo, proponendo il dialogo ecumenico come dimensione ordinaria e imprescindibile della vita di ogni chiesa particolare. ad essi associo anche Papa Paolo VI, altro grande protagonista del dialogo, da cui ricordiamo proprio in questi giorni il 50° anniversario dello storico abbraccio a Gerusalemme con il patriarca di Costantinopoli Atenagora.